Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Marcello Lazzarini incontra Galileo Galilei. Galileo Galilei è Paolo Lombardi.
Permesso, posso entrare?
Venga pure avanti. Non la distingo bene. Mi dica chi è.
Mi chiamo Marcello, vengo da Firenze. Vincenzo, suo figlio, dovrebbe averle parlato di me. Sono un giornalista.
Ah, sì, ricordo. Sì, un giornalista. Oh, come dite oggi, scimmiottando gli anglosassoni?
Un reporter?
Come accademico della Crusca... Non la condivido proprio, questa mania dell'inglese. Dunque, anche lei scrive?
La curiosità è il mio mestiere.
Anche il mio. Più aduso però a indagare i cieli che non l'animo umano. Così mi rimproverava l'adorata Virginia, il mio angelo custode.
Suor Maria Celeste.
La conosce?
Sì, e che emozione sfogliare le lettere che le scriveva dal convento nel periodo più cupo delle vostre esistenze.
Donna di squisito ingegno e singolare bontà, le lettere le conservo tutte nel mio cuore. Senta questa, siccome con vista di linceo ha penetrato i cieli, voglio penetrare anche le cose più basse per conoscere la vanità e la fallacia delle cose terrene, poiché né piaceri, onori o ricchezze ci possono dar vera contentezza, essendo di per sé cose troppo instabili, ma che solo in Dio benedetto, come ultimo nostro fine, possiamo trovare vera quiete.
Parole di santa.
Spirò che non aveva ancora compiuto i 34 anni. Quanti dolori. A cosa devo la sua visita?
Al desiderio di conoscerla, udire dalla sua voce pensieri, emozioni, ricordi.
Di me si è detto e scritto tutto, o quasi.
Ecco, è il quasi che mi interessa. Dicono che anche da docente però si comportasse come uno studente ribelle.
Ma lo scandalo? Se tenevo dotte lezioni ma rifiutavo la toga divenuta obbligatoria, nudo sarei andato piuttosto che indossarla. E se mi vestivo, come dite voi, casual, e frequentavo osterie con gli studenti, che male facevo?
Beh, tanto bastava per farsi la nomea di contestatore.
Spirito di contraddizione, dicevano.
A proposito, con i mostri sacri della cultura mi pare abbia spesso giocato. Prima Dante, poi Aristotele. Mi dica di quella volta che intesse misurare l'inferno. Un'idea un po' bizzarra, non le sembra?
Era solo un esperimento. Volevo ricondurre la fantasia del poeta ad uno schema geometrico.
E il paradiso?
L'ho lasciato alla soave declamazione di quel vostro attore. Mi aiuti?
Benigni?
Sì, proprio lui.
Vedi chi è aggiornato?
Ogni tanto arriva qualche anima bella quassù e mi riferisce di cose strabilianti e terribili, tristi e divertenti.
E mi dica di quell'esperimento della torre pendente.
Ma la cosa è stata un po' esagerata. In piazza ricordo molti studenti, docenti, curiosi ed io, con un po' di teatrale messo in scena. Dall'assù feci cadere palle di piombo ed ebano, che giunsero a terra quasi contemporaneamente.
E per dimostrare cosa?
Che le teorie di Aristotele erano sbagliate, che la velocità di caduta non era in funzione del peso o della massa.
Sfidare il mito, una provocazione.
Il mio motto è se volete trovare la verità, dovete per forza usare la fantasia.
Signor Galilei, gli anni di maggior successo sono stati quelli di Padova. Cosa le ha dato quel periodo?
Amicizia, amore, libertà.
Sono i suoi valori?
Sì. Del resto a Pisa, con 60 scudi di stipendio, ero al limite della miseria.
Anche oggi è così per i tanti precari.
A Padova, invece, 180 fiorini all'inizio e 520 alla fine.
Una vita dolce, una dolce vita conduceva però, eh?
Diciamo, stimolante, creativa. E poi Venezia, crocevia del mondo, incrocio di etnie e culture. E l'arsenale, centro della tecnica e dei traffici.
Ed è a Venezia che conobbe Marina Gamba?
A Palazzo Segreto, sul Canal Grande. Il palazzo detto anche l'Arca di Noè, per la bella fauna che lo frequentava. Marina era bellissima, piena di vita. 21 anni, io 35.
Ed era già famoso?
Sì, aveva avuto vari incarichi dal Senato e ben guadagnato con i compassi militari.
Mi parli di Marina?
Allegra, generosa, buon carattere. Mi ha dato 3 figli di cui sono orgoglioso. Virginia, Livia e Vincenzo. 12 anni insieme.
In case diverse?
Sì, ma vicine però. Io in via dei Vignali, dietro Sant'Antonio. Lei e i figli dalle parti di Ponte Corvo.
E perché non vi sposaste?
La tradizione voleva che gli studiosi restassero scapoli. Inoltre non era di famiglia patrizia e poi mia madre, donna terribile, sa, non la sopportava. Si sono anche azzuffate.
Mi sbaglio o il suo spirito ribelle si accompagnava ad un insegnamento nel segno della tradizione?
Da prima cominciai a dubitare della cosmologia di Tolomeo. Poi mi accostai alla teoria che fosse la Terra a girare attorno al Sole, che però rafforzò questi miei convincimenti.
Ma se li tenne per sé?
Vista la sorte toccata a Campanella e Giordano Bruno, e anche per un mio personale turbamento.
E cioè?
Un tal Pagnoni, uno dei miei servitori, mi aveva denunziato perché frequentavo un noto matematico aristotelico in viso ai gesuiti, Cesare Cremonini, e anche per il mio ménage familiare. Ma il Senato accademico non trasmise gli atti all'Inquisizione romana, ritenendo le accuse prive di fondamento.
Quando uscì allo scoperto?
Nell'ottobre del 604, dopo che apparve in cielo un corpo luminoso come Venere o Giove, che poi si ridusse fino a scomparire. Per me era una stella nova, per altri un fenomeno meteorologico, addirittura un nuovo mostro.
E quali considerazioni ne trasse?
Cambiava le nostre percezioni sulla natura dell'universo.
Mi può spiegare meglio?
In quanto stella, essa dimostrava l'infondatezza delle antiche teorie che ritenevano i corpi celesti immuni da mutamenti di qualsiasi tipo e dotati di una luminosità costante.
Poi il suo telescopio cambiò la nostra conoscenza dell'universo.
Delle sue leggi.
Fu ispirato a un giocattolo?
Sì, circolava in Olanda, a Parigi, un piccolo tubo che consentiva alcuni ingrandimenti. Ma chi lo trasformò in uno strumento scientifico? Dotato di adeguate lenti?
Già, è famosa la sua dimostrazione dal campanile di San Marco.
Attrezzai il tubo ottico in 24 ore per giocare d'anticipo su uno strano olandese e feci avvistare al Doge e ai nobili 2 galee che a occhio nudo si sarebbero potuto vedere soltanto 2 ore dopo.
Sensazionale. E poi lo avrebbe puntato verso il cielo.
notti, mesi, anni, insonni, con l'occhio appoggiato al telescopio. E nel tempo arrivarono le grandi scoperte, le macchie solari, le stelle fisse, la Via Lattea, le Pleiadi, le fasi di Venere, la superficie lunare.
Già, la Luna, di cui ci ha lasciato fantastici acquerelli ed efficaci descrizioni.
Scabra, con cavità e sporgenze, variata da catene di monti e profonde valli, con le montagne e i crateri, non diversamente dalla faccia della Terra.
E da allora il mondo celeste non apparve più perfetto e immutabile, come si era immaginato per millenni. Una curiosità, quale scoperta l'emozionò di più?
I satelliti di Giove, quelli che dedicai alla famiglia Medici. Ringraziai Dio di aver fatto di me il primo osservatore di cose così ammiranda e tenuta a tutti i secoli occulta. Li descrissi nel Sidereus Nuncius.
E fu così che la scienza si svincolò dall'autorità dei filosofi e dagli antichi dogmi?
In quel clima di fervore le intelligenze più vive si rivolsero avidamente alle scienze naturali e di conseguenza scomparvero astrologia, magia, alchimia.
Più tormentato invece il distacco tra scienza e fede.
La fede si muove su un altro piano.
Sapeva però che la Chiesa, avendo sposato i principi della metafisica scolastica con i testi biblici, attribuiva verità di fede al sistema astronomico tolemaico, no?
Sì, sì, avevo ben presente il problema, tant'è che riguardo al passo biblico in cui Giosuè ordina al sole di fermarsi, scrissi che le sacre scritture non dovessero essere prese alla lettera. Sbaglia chi si ferma al puro significato letterale del testo biblico. Il vero senso della sacra scrittura è spirituale e profondo. Dio si rivela agli uomini sia mediante la Bibbia, sia mediante la natura.
Mi sbaglio o sono le lettere scritte alla granduchessa Cristina di Lorena e a padre Benedetto Castelli?
Vedo che è ben informato.
Signor Galilei, al culmine del successo si ritornò a Firenze. Nostalgia.
A Venezia il vento stava cambiando. L'aggressione a Paolo Sarpi mi aveva turbato. Segredo se n'era andato console in Siria. E il Granduca Cosimo, già mio discepolo, mi aveva offerto un incarico ben retribuito. 1000 fiorini.
E perché, se non sono indiscreto, vi lasciaste con Marina?
Per natural consunzione delle umane passioni. E poi a corte non si sarebbe potuta condurre la stessa vita di Padova. Restammo in buona amicizia. Poverina, è deceduta presto.
Le bimbe la seguirono, ma finirono in convento. Nessun pentimento.
Il mio più grande rimorso. Livia, divenuta suor Arcangela, divenne preda dell'isterismo. Virginia, suor Maria Celeste, fu invece esempio di sublime purezza. Devo a lei questo luogo di pace, il gioiello.
Grazie per la sincerità. E Vincenzo?
Mi ha dato qualche grattacapo, però poi mi ha riempito d'orgoglio laureandosi in legge a Pisa. Un laureato in famiglia. Ho fatto un bel matrimonio, sai, con Sestilia, figlia di una importante famiglia di Prato e sorella di Geri, segretario del Granduca. Ma soprattutto mi hanno dato la gioia di un meraviglioso bambino. Il nostro Galileino.
E ha conosciuto Alessandra, sorella di Sestilia.
Vedo che ama il gossip, eh?
Mi scusi, deformazione professionale.
Più giovane di 30 anni, bella, intelligente, sfortunata, 3 volte vedova. Aveva vissuto a Vienna al seguito di Leonora Gonzaga e... mi è stata vicina nelle ore più amare.
Celeste la rimproverava dei suoi continui viaggi a Roma per ricercare fama e onori, è così.
Mi esortava a guardarmi dagli storni che invidiavano le aquile, i veri scienziati.
Consigli però che non ha tenuto in considerazione.
La mia indole non di rado mi ha indotto a farmi illusioni in tutto ciò che mi stava a cuore. E comunque a Roma avevo stretto sincera amicizia, in particolare col principe Federico Cesi, uomo di mente angelica, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, di cui mi onoro di far parte. Purtroppo ci ha lasciato sulle 50 anni. Sa che il dialogo lo dovevano pubblicare i Lincei?
Sì, sì, è cosa nota.
Con lui in vita si sarebbero evitate tragiche incomprensioni.
E invece il dialogo sopra i due massimi sistemi, quello tolemaico e quello copernicano, il suo libro più celebre, purtroppo causa di terribili guai, fu stampato a Firenze.
Un omaggio ai miei più cari amici, Giovan Francesco Sagredo e il fiorentino Filippo Salviati, 2 spiriti liberi e leali che, come me, disprezzavano l'autorità.
Tragiche incomprensioni sarebbero quelle tra scienza e fede?
Mi infligge ancora dolore il parlarne. Fu un processo, come direste voi?
Kafkiano?
Assurdo, angosciante, oscuro nelle motivazioni, con mutamenti di direzione e prove posticce.
Come il precetto del cardinale Bellarmino che le vietava di divulgare in qualsiasi modo le teorie copernicane?
Quavis modo defendere, aut docere, dictam opinione. Un episodio di 17 anni prima, di cui svanitere il ricordo e per il quale non potei invocare la sua testimonianza, essendo egli scomparso nel 23.
L'anno in cui ascese al sacrosoglio Maffeo Barberini, Papa Urbano VIII e anche suo estimatore.
Nel quale riponevo grande fiducia e speranza.
Ecco, 2 fiorentini orgogliosi a confronto, può aver avuto il suo peso ciò.
Si dice di noi fiorentini, miele e fiele. In realtà mi fu riferito che sua santità avrebbe dato ascolto all'insinuazione di un gesuita, con il quale aveva avuto aspre polemiche, come con molti altri.
E quale insinuazione?
Che il Simplicio del libro rappresentasse proprio il Santo Padre. Mai, mai mi sarei permesso di ironizzare sulla figura del pontefice. Figurarsi. Mi aveva ricevuto ben 6 volte, colmandomi di lodi, doni. Ma vi fu certamente dell'altro.
E che cosa?
L'essere assillato il Papa da altre preoccupazioni, la guerra dei 30 anni, le accuse dei cardinali filospagnoli per il suo legame con la Francia, alleata con i protestanti svedesi, l'irritazione per le pasquinate sulle opere volte alla grandezza di Roma, i temuti attacchi della flotta del Granducato di Toscana. Signore, tempi difficili. Tanto egli da starsene chiuso a Castel Gandolfo. Per uscire da questa morsa, mi fu detto, avrebbe scelto di mostrar fermezza nella difesa della fede da qualsiasi minaccia vera o falsa che fosse.
Dunque, sulla ragione avrebbe prevalso la ragion di Stato.
Quella triste pagina può essere letta anche in quest'ottica.
Immagino abbia saputo che la Chiesa nel 92, attraverso Giovanni Paolo II, ora beato, le ha dato ragione.
Ah, sì, sì. Il Papa polacco. Polacco, come Copernico. Dio l'abbia in gloria.
E sa cosa disse? Paradossalmente, Galileo, sincero credente, si mostrò più perspicace dei suoi avversari teologi.
Parole giuste, che restituiscono verità alle cose.
E aggiunse che il presunto conflitto tra progresso scientifico e oscurantismo dogmatico è stato il frutto di una tragica reciproca incomprensione.
La fede ci indica le vie del cielo. La scienza, come ci si vada.
Signor Galileo, l'uomo in cielo ci è andato davvero, ne ha conoscenza.
Qualcosa delle vostre straordinarie imprese cosmologiche è filtrata.
Neil Armstrong è il primo a metter piede sulla Luna, le rese omaggio dandole ragione delle sue teorie sulla forza di gravità.
Grazie per l'informazione.
E saprà anche di sonde e navicelle inviate nello spazio e perfino su Marte, il pianeta rosso.
L'antico sogno dell'uomo si sta avverando meno oltre ogni immaginazione.
Anche con il suo contributo. A proposito, quale ritiene sia stato il suo apporto fondamentale al pensiero moderno?
Paolo Sarpi scrisse che fui destinato da Dio a definire le leggi universali del moto. Personalmente penso di aver insegnato a leggere il libro dell'universo che è scritto in lingua matematica.
E come vede oggi il nostro pianeta?
Meraviglioso e fragile, molto fragile.
Per via delle catastrofi naturali?
E per la scelleratezza degli uomini del vostro tempo.
Beh, è il tempo che lei ha inaugurato.
Non datemi responsabilità che non mi appartengono.
La natura è una meretrice, dobbiamo sottometterla, sosteneva già Bacone.
Non mi provochi. Sa della mia antipatia per Bacone. La vita non è proprietà di nessuno, ma usufrutto di tutti, ammoniva Lucrezio.
La storia ed il progresso hanno i loro costi.
La storia. Quella umana è un tempo trascurabile, un infinitesimo matematico rispetto a quella del pianeta, un lampo.
E che intende dire?
Che non possiamo misurare tutto sul metro della storia, il tempo biologico è ben più ampio e non si può distruggere ciò che esso ha costruito.
Mi sembra di udire le parole dell'attuale pontefice Benedetto XVI, l'uomo non può disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà. Il ruolo affidatogli da Dio è di custode e amministratore responsabile del creato.
Condivido. Col creato occorre stringere una nuova alleanza.
Allora, nessuna guerra stellare?
Oh, non vi bastano quelle terrestri?
Mi perdoni se mi sono abbandonata alla fantascienza, alla quale ha i suoi fondamenti psicologici. In fondo è per non sentirci soli.
Soli? Pensa che lo siamo?
Lei che con i grandi pensatori del passato ha spesso giocato, con chi vorrebbe dialogare giocando fra i geni del nostro tempo?
Direi colui che ha perfezionato le mie scoperte sulla caduta dei gravi e la legge d'inerzia e ha rivoluzionato la fisica.
Albert Einstein?
Bravo. E sa perché?
Per la teoria della relatività, immagino.
Anch'io avevo elaborato un principio di relatività. Sì, ma al di là di questo, lui mi è affine nell'essere scienziato e filosofo, nel considerare la sperimentazione del mistero come la cosa più bella, nella consapevolezza dei limiti della scienza, considerandola strumento e non fine, e nello sfidare il senso comune.
Ecco, se lui fosse qui ora, cosa gli direbbe?
Che uno dei suoi più celebri aforismi. Dio non gioca a dadi, mi affascina e mi lascia perplesso.
Non si agiti. Che cosa intendeva dire?
Che il grande vecchio, come lui chiamava confidenzialmente il signore dell'universo, è la garanzia suprema del determinismo fisico.
E invece?
Non ho certezza che il futuro dell'universo sia predeterminato, se non contenga elementi probabilistici, di casualità. Un bel mistero.
Il tema mi affascina e mi sgomenta. Ho letto di teorie che ne ipotizzano l'espansione dell'universo, altre che parlano di più universi con storie diverse. La nostra sarebbe originata dal Big Bang. E ora si sta cercando la particella di Dio. Lei che idea se ne è fatta?
Che idea? Penso che voi state ancora cercando di leggere nella mente di Dio, come io mi proponevo. Insomma, ritorniamo alla domanda che mi rivolse Campanella.
E quale?
Perché mai, dato che la natura vi ha dato così divino ingegno, vi occupate dei gravi, del pendolo, e non cercate invece un principio che spieghi l'universo?
E lei cosa rispose?
Non voglio compromettere una sola verità certa con mille verità incerte. Ha capito?
Credo di sì. Ma ci arriveremo?
Ho sempre sostenuto che la scienza da sola non basta a dar completa spiegazione del tutto. Ma con le sensate esperienze, e se la pars construens prevarrà, allora forse Dio sorriderà all'uomo. Ma permetta ora che sia io a chiederle come va oggi il mondo.
Saperlo. Se osassi un'immagine lapiriana, direi che ci troviamo ancora sul crinale apocalittico della storia. Su di un versante, la speranza di un mondo che anela alla pace, alla giustizia sociale e a riconciliarsi con Dio. E sull'altro, guerre, fame, povertà, malattie, dissipazione delle risorse naturali e il rischio nucleare.
Forse per questo nei miei tormenti notturni gli occhi imploranti dei bambini mi trafiggono l'anima. Ricercate virtù e giustizia, il più alto pregio degli uomini.
Mi perdoni l'impulsività di prima, il nostro è un meraviglioso paese, il sogno di Dante si è realizzato. Da 150 anni abbiamo raggiunto l'unità d'Italia. Sì, siamo individualisti, campanilisti, lo sa, ma capaci di slancio umanitario e di solidarietà cristiana.
Mi conforta. Sì, mi conforta, vede, da giovane mi sentivo piccino di fronte al genio di un Michelangelo, un Raffaello, un Tiziano, al miracolo della parola detta e scritta, capace di comunicare con quelli che non sono ancora nati da qui a mille anni. Perciò, finché sapremo esprimere così alte virtù in tutti i campi, come forse anche oggi avviene, soltanto così c'è speranza di futuro.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Marcello Lazzerini ha incontrato Galileo Galilei. Galileo Galilei era Paolo Lombardi.